Buonasera professor Barbero, mi chiamo Sara Capon, sono una studentessa di scienze della formazione primaria al secondo anno e sono di origini sarde. In Sardegna le fiabe e le tradizioni mutano moltissimo di paese in paese. Esse possono essere una strada affascinante per lavorare con i bambini sulla loro identità culturale. Lei come indagherebbe la mutevolezza di queste fonti orali in prospettiva storica? Inoltre, parlando degli studi sulla figura della Cavadora, le volevo chiedere, gli storici si sono scontrati con una prevalenza di fonti orali, poche fonti scritte e la reticenza di una comunità. E ciò ha contribuito a rendere controversa persino l'esistenza di questa figura. E vorrei sapere quindi quanto secondo lei pesi un detto nelle indagini di uno storico. Grazie.
Ecco, avete idea del tipo di problemi che ci ha sollevato? La prima di 22 domande buone per questo pomeriggio. Allora, proviamo a trovare un bandolo. Il tema, direi, la cosa su cui mi sembra di avere qualcosa da dire in particolare può essere proprio la rilevanza delle fonti orali e la credibilità che le fonti orali possono avere. Fonti orali, capite bene cosa vuol dire, e cioè, primo, interrogare chi c'era per farsi raccontare cosa è successo, e secondo, anche per cose molto più remote nel tempo, andare a vedere però che cosa da sempre, e quel primo errore. Noi abbiamo più scontato che se in una comunità si racconta che tanti secoli fa i nostri antenati si sono ribellati perché il malvagio feudatario esercitava gli ius crimine nobis e quindi si portava letto le sposine, poi finalmente c'è stata una volta che il giovane eroe si è ribellato, ecco, e noi siamo portati a dire, ovviamente l'ho appena fatto io, da sempre in quel posto si racconta questa cosa, no? Ecco. Allora, sul da sempre si racconta questa cosa, bisogna stare molto attenti perché è impressionante e controintuitivo, ma quanto spesso le tradizioni locali sono recenti. È una cosa che entra nel circolo della storiografia da qualche anno, si parla di invenzione della tradizione, si scopre che cose che credevamo antichissime invece sono comparse, sono state inventate di sana pianta nel XVIII secolo. E così tutte le volte che noi appunto abbiamo una comunità che racconta queste storie, il malvagio feudatario e lo ius crimine nobis, faremmo malissimo a pensare che siano ricordi che si sono trasmessi direttamente di padre in figlio, di madre in figlia per secoli, secoli, secoli. Non è così in generale. In generale possono essere cose che sono nate abbastanza di recente, coagulando magari, certo, sensazioni, modi di vivere. Il fatto che sia pieno di località in cui ti garantiscono che nel lontano e buio medioevo lì c'erano gli ius crimine nobis non è in nessun modo una dimostrazione che lo ius crimine nobis sia esistito, tant'è vero che non è mai esistito e la cosa è dimostrata. Però ovviamente ci parla di qualcosa. Voglio dire che anche le leggende, anche quelle che sono dichiaratamente leggende, anche le fiabe che si usano a raccontare ai bambini, anche i miracoli attribuiti ai santi, guardando che tu sia uno storico laico e ai miracoli non ci creda, però le cose a cui la gente crede sono di per sé interessanti, sono di per sé importanti. Bisogna solo stare attenti a non confonderle, diciamo, con l'accertamento della verità. E la stessa cosa, se può sembrare strano, vale quando tu vai a interrogare i testimoni che c'erano e che ti aspetti che ti raccontino cosa hanno visto con una qualche corrispondenza con i fatti effettivi. Ora, se qui tra noi c'è qualche magistrato o qualche funzionario di polizia, ecco, voi lo sapete già quanto ci si può fidare dei testimoni. Sapete, tutti invece sappiamo comunque che la memoria umana è una cosa complicata, che viene costruita senza che uno se ne accorga, e ci sono anche studi su che cosa bisogna temere di più. In apparenza uno potrebbe credere, magari lui sta falsando la sua testimonianza, magari anche interessa falsarla, però in particolare insignificante quel giorno si è verificato per esperimenti che proprio in particolari significate nella maggior parte dei casi cambiano una testimonianza all'altra. Ed è, ripeto, controintuitivo, è faticosissimo per me, per il mestiere che faccio, ma direi per tutti, dover accettare l'idea che tu puoi avere davanti una persona che in perfetta buona fede ti dice ho visto quella cosa e invece non è vero. E neanche lei lo sa che la cosa che sta dicendo è falsa, crede che sia vera. Vi faccio un esempio conclusivo. Resistenza a Roma, l'attentato di Via Rasella e subito dopo la rappresaglia tedesca e la strage delle Fosse Ardenne. Intorno a quell'attentato di Via Rasella, come sappiamo tutti, in questo paese si è costruito tutta una serie di mistificazioni, di polemiche, è stato preso a emblema, diciamo, di una resistenza che andava screditata perché ha provocato la rappresaglia e quindi la strage degli ostaggi. Nel caso di Via Rasella c'è un dettaglio, un aspetto di questa storia che ha cominciato a circolare molto presto e che è stato sfruttato e di cui tuttora molti sono convinti, e cioè che i tedeschi, appena arrivata la notizia dell'attentato, avrebbero pubblicato dei manifesti in cui invitavano i responsabili a presentarsi, dicendo se non vi presentate voi, noi fucileremo gli ostaggi. E se invece vi presentate, la pagherete soltanto voi. Questa cosa, secondo cui i tedeschi avrebbero affisso manifesti per invitare i responsabili delle stragi che avrebbero l'attentato di Via Rasella a presentarsi, è radicatissima. Si trovano testimoni i quali dicono non soltanto mia zia mi ha raccontato che li ha visti, ma proprio io li ho visti quei manifesti sui muri. Dopodiché, non solo di quei manifesti non si è mai trovata la minima traccia, né dove sarebbe stato, ma in realtà, ricostruendo la dinamica di quella giornata, viene fuori con la massima chiarezza che i tedeschi hanno organizzato la rappresaglia immediatamente dopo che Hitler ha avuto la notizia dell'attentato. Hanno solo discusso qualche ora al telefono perché Hitler voleva che si mettesse al suolo l'intero quartiere. E il comandante dell'SS a Roma, il generale Wolf, sapendo la situazione, ha cercato di spiegargli che magari no, ma la rappresaglia è stata attuata prima ancora che l'informazione venisse data ai giornali, l'informazione dell'attentato, voglio dire. Il comunicato ufficiale c'è stato un attentato, conteneva anche la frase e perciò è stata eseguita, è stato ordinato di eseguire una rappresaglia e l'ordine è già stato eseguito. Se non vi bastasse al processo del feldmaresciallo Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia, fu detto, parlando dell'attentato, dice ma voi, quando c'è stato quell'attentato, prima di eseguire la rappresaglia del Fosse Ardenne, non avete mica per caso chiamato i responsabili a presentarsi? E il maresciallo Kesselring disse, sarebbe mica stata una cattiva idea. Peccato che non ci abbiamo pensato. E tuttavia c'è gente che ha visto quei manifesti. Quindi per quanto riguarda purtroppo la credibilità della memoria umana, anche sui fatti, lì bisogna andarci molto più.
Io sono Giorgia Pancaldi e sono anch'io al secondo anno di scienze della formazione primaria. E ovviamente alcuni di noi saranno chiamati al termine di questo percorso formativo a insegnare, a far appassionare alla storia le nuove generazioni. E vorremmo sapere da lei se ha qualche monito o consiglio per noi futuri maestri e poi le vorremmo proporre un piccolo gioco di ruolo. Se domani lei si svegliasse maestro di storia al suo primo giorno di scuola, qual è la prima lezione, la più importante, che donerebbe ai nuovi alunni?
Dunque, io insegno da tanti anni, ma insegno agli studenti universitari, quindi diciamo a un'altra classe di età. E per quanto riguarda l'infanzia, io tutto quello che so dell'infanzia e di come si può provare a insegnare la storia ai ragazzini più giovani deriva dal fatto che mi ricordo abbastanza come ero io da bambino. L'unico bambino che conosco veramente bene è me stesso. Anche mio figlio per me è grande, anche lui comunque conoscevo meglio me stesso. Allora, io devo dire che mi sono già arrivato al punto in cui si comincia una risposta dicendo ai miei tempi. Vabbè. Ai miei tempi si insegnava la storia in un modo molto tradizionale, naturalmente. Si insegnava la storia senza preoccuparsi di metodologie, di interrogare i pedagogisti. Si insegnava la storia dicendo ai bambini: allora, ci sono stati i Sumeri, sappiate, no? E i Sumeri vivevano, mica si diceva dell'orizzonte fertile, si vivevano fra il Tigri e l'Eufrate. Dove fossero questi luoghi non sapeva nessuno, ma tu imparavi che i Sumeri vivevano fra il Tigri e l'Eufrate. E poi ci sono stati gli Assiri, i Babilonesi, gli Egizi. Ecco, gli Egizi ti colpivano moltissimo, c'erano le mummie, anche le mummie dei gatti, c'erano le piramidi, le dinastie dei faraoni. Poi ti portavano al museo di Dio, da Torino, ti portavano al museo egizio, naturalmente, che ti piaceva da morire, anche se poi tornavi a casa con gli incubi perché avevi visto la mummia, effettivamente. E poi ti raccontavano l'impero romano, poi le invasioni barbariche, e sul sussidiario c'erano meravigliose immagini delle invasioni barbariche, con questi barbari cornuti che galoppavano in mezzo alle città romane, con le fiaccole accese per dar fuoco a tutti. Era bellissimo. Ora naturalmente io oggi insegno ai miei ragazzi, guardate che le invasioni barbariche non erano così, sì, qualche uno ogni tanto che mi rubava la fiamma accesa, c'era anche, ma fondamentalmente era un'altra cosa, cioè tutto quello che io credevo di aver imparato sulle invasioni barbariche alle elementari, in realtà oggi so che ho sbagliato. È grave? No, non è tanto grave. Perché grosso modo, anche certe cose che io insegnavo all'università quando ho cominciato a insegnare 40 anni fa, oggi non sono mica più tanto sicuro che fosse proprio così. E le cose di cui sono sicuro oggi, fra qualche decennio, allora non è, intendiamoci, potrebbe sembrare un quadro tragico. Cioè, tutto quello che si insegna 50 anni dopo si scopre che era tutto sbagliato, è sempre così. Non è così, però in realtà la storia è fatta di una serie di avvenimenti, di tappe, di fasi e poi delle interpretazioni che noi diamo. Le interpretazioni cambiano tanto da un'epoca all'altra, ma in realtà poi alla fine, di per sé, la storia raccontata anche dicendo cose che magari lo specialista, su cui magari lo specialista dicerebbe cazzo, ma di per sé è già abbastanza fatta per appassionare i bambini. Se viene presentata in questo modo, ripeto, un po' oleografico, come si diceva. A me ogni tanto viene il dubbio che sia più difficile appassionarli se per un giusto scrupolo cominci a dire: allora guarda che ci sono le fonti, e le fonti possono essere di un tipo o di un altro. Ecco, quindi io devo dire che all'interno della mia esperienza limitatissima, perché ripeto, so che negli anni 60 per appassionare il bambino alla storia bastava già dirgli: e i faraoni hanno costruito queste immense piramidi, pensa che sono lì da 3.000 anni, e tutto sommato i bambini stavano lì. Vero che i bambini di allora avevano un sogno della televisione, d'accordo, avevano meno occasioni di... Però non lo so, io continuo a pensare che forse tutto sommato il fascino pure semplice del racconto sia poi il modo più diretto per convincere i bambini che vale la pena di occuparsi di queste cose, di sentirsi da raccontare, di impararle all'ingrosso, si capisce, ecco. E del resto il fascino pure semplice del racconto è il motivo per cui poi io faccio delle conferenze in giro e la gente viene a sentire un'ora e mezza a raccontare la quarta crociata. Questa è stata il Cristina di San Zana. E a chi interessa per quanto crociata? Niente, fino a ieri. Però sentirla raccontare invece è divertentissimo, che alla fine. Chiaro che io sto dando una risposta estremamente superficiale dal punto di vista della domanda: perché insegniamo la storia a scuola? A cosa serve la scuola? Però appunto devo dire che la mia risposta parzialissima e personalissima sarebbe sempre: appassionati con qualcosa che è visibilmente appassionante. Se sono le mummie, va bene le mummie. Se sono i barbari cornuti, va bene i barbari cornuti. E una volta che sono dentro, quelle cose non le dimenticheranno più del tutto. Chiaro che dimenticheranno tutto, ma non l'esistenza di quelle cose. Ecco, e quando la incontreranno le più grandi riconosceranno qualcosa che avevano già incontrato e che quindi gli verrà voglia di nuovo di risponderare e di approfondire. Almeno è venuto, insomma, questa è la cosa.
Buonasera, professor Calvero, mi chiamo Maria Francesca, studentessa di scienze della formazione primaria al secondo anno. La storia ci appartiene e noi apparteniamo alla storia. Quanto è importante, secondo lei, conoscere sì la storia, ma anche rendersi conto di appartenervi per poter essere cittadini politicamente attivi?
Guardi, io effettivamente la domanda perché è importante che ci sia la storia e che ci siano delle persone che sono pagate dallo Stato per studiare e per insegnare la storia, ogni tanto non sono cose. Io prima ancora del singolo cittadino ragionerei su una società nel suo complesso. Una società nel suo complesso possiede un'infinità di informazioni che non sono tutte condivise allo stesso livello che tutti, no? Cioè noi viviamo in una società dove si conosce la fisica nucleare e siamo in grado di costruire centrali nucleari e bombe atomiche. Io personalmente no. Io personalmente non saprei da che parte cominciare, ma vivo e non saprei neanche costruire naturalmente un'automobile o un computer, non so niente di geologia, non conosco niente di astronomia, c'è invece un ambito in cui so più cose, no, ecco. Quindi secondo me la prima considerazione da fare è che una società ha dei depositi di conoscenze in tanti campi e diciamo il livello, il grado zero è che ci sia qualcuno che quelle conoscenze le ha in ogni caso e che può trasmetterle ad altri, perché una società in cui questo mancasse del tutto, nel momento in cui diventasse necessario invece cercare di capire come si è formata una certa situazione. Voi provate a immaginare cosa succederebbe in un paese in cui scoppiasse una guerra tra due paesi europei e di fronte a questa guerra che scoppia apparentemente all'improvviso tra due paesi europei, invece di chiedersi ma cosa c'è dietro, cosa hanno alle spalle, qual è la storia di quei paesi, come mai sono arrivati a farsi la guerra, come si vedono l'un l'altro, che cos'è la loro memoria collettiva, no? Ecco. Invece di far questo ci si limitasse a dire uno è buono e l'altro cattivo, noi stiamo con i buoni e la cosa finisce lì, è surreale, no? Come mai capitano una cosa del genere in un paese, come dire, avanzato. Di cui non sai assolutamente niente fatto con persone di cui invece sai bene chi sono, cosa hanno fatto in passato, come sono arrivate lì. Ecco, la storia è questo, è muoversi in un mondo dove hai quella dimensione in più. Senza quella dimensione in più non ti garantisce niente, perché ripeto, nessuno può prevedere tutto. Però non averla per niente vuol dire davvero tutto, come dire, abbandonare. Questa quindi è una cosa che riguarda proprio semplicemente la vita di ciascun individuo, si sta meglio al mondo, si è meno sconvolti e stufati e costernati dalle cose che succedono, si è presi meno di sorpresa qualche volta dalle cose che succedono, se si sa cosa è già successo in precedenza. Poi il cittadino, come dire, è difficile dirlo, tanto più in un paese spaccato come il nostro, dove ci sono, come dire, ideologie e memorie collettive così contrapposte, dove ognuno pensa noi siamo quelli che hanno ragione e quegli altri invece. No, ecco, è difficile dire, però pensiamo una cosa. Pensiamo ai libri che si pubblicano sotto le dittature e al tipo di censura che c'è. Ora, le dittature sono diverse una dall'altra, non hanno tutte la stessa intensità, però mi sentirei di dire che ci sono molte dittature dove a scrivere un libro di botanica non corre grandi rischi, magari neanche a scrivere un libro di linguistica corre grandi rischi. Sotto Stalin sì. Sotto Stalin, che era un uomo colto e sapeva l'importanza della cultura, correva grandi rischi anche a scrivere libri di linguistica se non scrivevi le cose giuste. Ma in molte dittature no. Invece io non conosco nessuna dittatura in cui lo storico non deve stare molto attento a quello che scrive, perché comunque quello che scrivono gli storici ha una ricaduta immediata su come la gente percepisce il presente, su come percepisce le istituzioni, su come percepisce il potere. E poi aggiungerei un'ultima cosa che di nuovo a me viene da dire innanzitutto può servire a chiunque nella sua vita, però magari serve anche a fare il buon cittadino. Voi sapete che noi storici, quando scriviamo per noi, per i nostri colleghi, quando scriviamo libri accademici, li riempiamo di note a piedi pagina, cosa che spesso dà fastidio agli editori, una volta ancora di più. Adesso gli editori stanno cominciando a capire che il pubblico non è così grezzo che se apre il libro e vede le note allora non lo compra, però è un giudizio molto radicato tra gli editori e forse va anche fra i lettori, perché ci sono tutte quelle note. Molti di noi esagerano e nelle note ci mettono di tutto, ma il motivo principale per cui esiste la nota a piedi pagina è che nel momento in cui io dico a Bologna nel 1235 tirano su una torre, veniva a costare circa 50 lire di bolognini, devo dire ai miei colleghi in nota, e questo lo so perché l'archivio di Stato di Bologna, fondo tale, filza tale, documento numero 45, c'è una pergamena con questi prezzi. Andate a vedere e vedrete, ecco, tutto quello che io dico deve essere controllato. Soprattutto si deve sapere, si deve poter rispondere a quella domanda fondamentale che è: e tu come fai a saperlo? La domanda è: tu come fai a saperlo? Che dovrebbe essere la cosa più spontanea per noi esseri umani quando ti dicono qualcosa, no? Ecco, e invece non è così. Adesso non voglio fare esempi provocatori, però quando ti dicono è saltato un ospedale a Gaza e sono stati gli israeliani, oppure ti dicono è saltato un ospedale a Gaza e sono stati i palestinesi, e la primissima cosa che noi dovremmo chiedere chi ce lo dice è: e tu come fai a sapere? E invece non ci viene così spontaneo in realtà, forse, magari invece sì, e io mi sbaglio, ho sempre la sensazione che non sia invece la cosa più spontanea. Quella storia dovrebbe insegnare questo, e forse il tipo di cosa che appunto anche quella in dittatura non è detto che faccia piacere. E l'avete sentito invece di parlare, vero? Sì. Allora, la domanda riguarda, diciamo così, il contributo che l'archeologia dà ai nostri studi e devo dire che effettivamente da un po' di tempo l'archeologia ai nostri studi di medievisti che studiamo il medioevo italiano, francese, europeo, l'archeologia ci dà un grossissimo contributo. Non è una cosa ovvia, perché l'archeologia medievale è nata negli anni 70. Prima praticamente non c'era. Sì, certo, se andavi a sbattere in un cimitero e ci trovavi dentro armi e gioielli e l'impressione era che fosse una riproduzione barbarica, e se eri in Italia dicevi: è un cimitero longobardo, bellissimo, tutto nel museo. E gli storici non sapevano cosa farsene di queste spade e di questi orecchini che venivano messi nei musei, no? Poi negli anni, a partire dagli anni 70, e quindi l'archeologia, quando uno diceva voglio fare l'archeologo, il sottinteso era e andare in Egitto, e andare in Iraq, ecco, lì andavano gli archeologi. Invece a partire dagli anni 70 gli archeologi stavano qui in casa nostra, con grande costernazione di quelli che fanno i lavori della metropolitana, i quali ogni volta nelle città che si va a scavare si affonda la roba, ma al di là dello scherzo, l'archeologia medievale è in realtà una cosa di straordinaria utilità. Gli storici ci hanno messo un po' a riconoscere questa cosa, devo dire, perché erano abituati a pensare agli archeologi come brava gente che raccoglieva oggetti da mettere nei musei. E gli archeologi stessi, quando hanno cominciato a rendersi conto che magari loro hanno qualcosa di più, devo anche dire, mi scuso con gli archeologi eventualmente presenti, che gli archeologi stessi hanno cominciato a dire: ma gli storici sono dei presuntuosi, possiamo fare a meno di loro, l'archeologia se la caverà da sola, quello che noi troviamo lo spieghiamo noi da soli. Ecco, ora questa cosa è finita e non è possibile fare un'analisi approfondita di un territorio in una certa epoca senza mettere insieme le informazioni degli storici e le informazioni degli archeologi, diciamo così. Le informazioni che gli storici ricavano dalle fonti scritte e le informazioni che invece gli archeologi ricavano come oggetti materiali, come fondamenta di edifici e così via. Detto tutto questo, benché questa ostilità reciproca sia finita, e io stesso quando mi occupo di un argomento per cui c'è anche una forte presenza di fonti archeologiche, ovviamente gli do tutta l'importanza che meritano, però un pochino sotto sotto, a dire il vero, qualcosa rimane, nel senso che sentendomi fare la sua domanda, a me viene da dire: certo, chissà che cosa di meraviglioso potrebbero trovare gli archeologi, se potessi esprimere un desiderio, cosa vorrei che saltasse fuori? Poi alla fine la risposta è: i primi 20 libri perduti delle storie di Emiliano Marcellini, supponiamo, ecco. Cioè mi viene in mente un libro, mi viene in mente un codice perduto dove ci siano fonti scritte che si possono svelare un mondo nuovo, perché in realtà io poi su quello lavoro, no? Le fonti archeologiche è l'archeologo che mi spiega cosa devo fare, mentre le fonti scritte sono io che riesco a capire da solo che cosa si ricava. E quindi in realtà, anche se è un modo per non risponderle, ma comunque di fatto la verità vera è che se avessi un desiderio da esprimere, direi appunto, beh, non necessariamente i primi 20 libri di Emanuele Marcellino, un cronista italiano del 200 paragonabile a Salimmene da Parma e di cui non si sapeva finora niente, ecco, per quello sarei anche disposto a dare una falange del mio.
Buonasera professor Barbero, mi chiamo Marco Sardeo, studente al secondo anno di formazione primaria. Parliamo del conflitto tra Israele e Palestina. Vorremmo avere una sua riflessione, se possibile, ovvero innanzitutto cosa ne pensa? Si è notato un atteggiamento dell'ONU più capace di imporsi rispetto a quello avuto nei confronti della guerra in Ucraina e si nutre qualche tipo di aspettativa sui livelli? In seconda battuta le chiederemo cosa si formerà a livello di memoria comunitaria di quei popoli in un contesto come quello di oggi, in cui la guerra è parte anche dell'Europa e del Mediterraneo. E qual è il ruolo della storia nell'educazione alla pace?
Ecco, questa è una di quelle domande che quando le ho lette mi sono detto: la prossima volta faccio una conferenza su Costantino. E la prima domanda a cui devo fare una premessa prima di rispondere, preparandomi la strada, che mi faccia bene, insomma. la premessa è che io sono uno storico, e sarei anche uno storico del Medioevo in realtà. Poi vivo in questo mondo in cui, e di nuovo maledizione, non posso fare a meno di fare il confronto con il mondo in cui vivevo da bambino. Il mondo in cui vivevo da bambino era un mondo in cui sui nostri libri di scuola, elementari, a un certo punto, alla fine, arrivati alla contemporaneità, c'era la foto del palazzo di vetro. E la foto del palazzo di vetro era una cosa straordinariamente impressionante, perché il libro di testo è quello che ti insegnavano, ti dava l'impressione che quello fosse il cuore del mondo, qualcosa che non c'era prima, ma adesso da pochi anni c'è l'ONU, ci sono le Nazioni Unite e il mondo è cambiato, è un'altra cosa ed è cambiato in meglio, ed è un luogo più solido, più sicuro, e l'umanità è più compatta di prima. Il palazzo di vetro era un luogo mitico e di fatto l'ONU contava anche di più di quello che conta adesso, perché in realtà io so benissimo che già solo per i telegiornali che guardavano i miei al tempo della guerra del Vietnam, il nome di U Thant, segretario generale dell'ONU, era il nome per me da bambino familiare, era uno degli uomini più importanti del mondo, di cui si parlava continuamente. Già il suo successore, che fu credo da Daimler, sì, si parlava anche di lui, ma chi poi sia stato segretario generale dell'ONU in seguito, francamente, non ricordo che sia rimasto particolarmente impressionato da quei nomi, no? Allora, l'ONU è stato qualcosa che per un momento ha dato l'impressione di cambiare il mondo. Adesso, francamente, con tutta la buona volontà, non la storia, ma una persona che ci vive, forse inevitabile, forse le scelte militari fatte da loro, perché è chiaro che senza la forza militare non si fa niente, e infatti loro hanno un esercito, loro hanno un esercito che però ha una serie di vincoli politici, quali di fatto, ecco, nel migliore dei casi salva qualche vita. Il tempo della guerra in Jugoslavia l'ONU si è impegnato, ha fatto anche tanto, dopodiché non è riuscito in nessun modo a impedire la tragedia della Jugoslavia. E se voi guardate qualche film che ricordi si è prodotto lì in quei paesi, tra la Serbia, la Bosnia, che rievochi quegli anni, si scopre una cosa che a me ha fatto molto ridere, però anche, come dire, che i caschi blu dell'ONU, che sapete che sono azzurri, i combattenti delle varie parti li chiamavano i puffi. E certo, sono azzurri, però voi capite che paura potevano avere dei puffi che i combattenti serbi o croati o bosniaci, tutto più quando erano veramente malmessi, ci speriamo che arrivino i puffi a fermare i combattimenti e a metterci in salvo, ecco. E oggi temo che non siano più neanche i puffi, francamente, ecco. Sensazione da persone che vive nel mondo di oggi, interessandosi molto di più al Medioevo che non al mondo di oggi, ecco. E quindi sapendone meno di quasi tutti voi sul mondo di oggi, però la sensazione fortissima è quella. Poi niente, io devo dire che tanto il conflitto tra Israele e i palestinesi quanto il conflitto tra Russia e Ucraina sono proprio degli esempi, come dire, da manuale di come al di fuori del nostro ristretto occidente, dove apparentemente sono sopiti i vecchi conflitti e, come dire, nessun tedesco sogna più di conquistare l'Alsazia-Lorena e nessun francese pensa più con risentimento ai tempi in cui gli elmi chiodati sfilavano sotto l'arco Triumph, e beh, apparentemente, e no, ecco, e anche l'Inghilterra, la Francia che hanno alle spalle secoli, apparentemente il nostro occidente non è più condizionato dalla memoria storica di ogni popolo. Invece si scopre che altrove nel mondo la memoria storica di ogni popolo ha una forza enorme. E la memoria storica di ogni popolo, non solo di tutti i popoli, ma certamente in entrambi i casi di cui stiamo parlando in questi tempi, tanto nel caso degli israeliani e dei palestinesi, quanto nel caso degli ucraini e dei russi, la memoria storica in realtà poi tende a riassumersi in questo: ricordiamoci tutte le brutte cose che ci hanno fatto. La nostra storia è la storia di come siamo sempre stati aggrediti, minacciati, delle atrocità che abbiamo subito. E siccome le atrocità nella storia degli ultimi secoli si sprecano, ognuno di questi popoli in realtà ha subito così tante atrocità da poter riempire tutti i libri di storia di cui ha bisogno a scuola. E delle atrocità che ha commesso non ha nessuna voglia di ricordarsi e meno che mai di raccontarle ai suoi bambini. E in linea di massima la sensazione è quella. La sensazione di quei popoli chiusi dentro la propria memoria storica, dove in questo caso la memoria non è necessariamente, come dicevamo prima, della memoria individuale, falsificazione, ma ci può essere anche quello che intenso, ma già le cose realmente accadute sono più che sufficienti per convincere un popolo che noi abbiamo tutti i diritti e siamo stati sempre oppressi e perseguitati e loro sono i colpevoli. Ecco, ed è chiaro che, come dire, non è una cosa tanto incoraggiante, perché non è tanto facile. Se la sua domanda era anche una proiezione sul futuro, fermo restando che appunto noi storici, ragazzi, è già tanto si raccontiamo qualcosa del passato, già nel presente non ci capiamo niente come tutti voi, ma quanto al futuro ne sono più belle. Però detto questo, certamente non promette bene una situazione in cui in realtà tutte le parti in causa hanno dei motivi per una narrazione, ecco, il termine che noi storici usiamo è questo, la grande narrazione intorno a cui si coagula un popolo, no? Da noi oggi in Occidente conta meno. A chi importa il risorgimento, supponiamo. La resistenza già di più, però anche quella, ogni giorno la generazione sta sfumando in un passato remoto, no? Invece c'è stata un'epoca in cui la nazione italiana si coagulava intorno al risorgimento e in tutti i libri di scuola c'era l'incontro di Teano e tutti i bambini sapevano recitare battaglia di Calatafimi, battaglia di Milazzo, ma non è rispetto, o battaglia del Volturno e le vie delle città venivano dedicate appunto a gente che probabilmente non se lo meritava granché, ma qualunque politicante, un Fighetti, qualunque, scuserete che è Bologna, ma comunque era titolare di monumenti di strade e piazze, ecco perché aveva partecipato alla grande occidentali di quello fanno a meno, ci sono sicuro dei vantaggi di fare a meno, ma anche degli svantaggi quando ti dimentichi tutto e soprattutto, chiudo, quando non capisci più i popoli per i quali invece quella cosa lì è ancora importante, quando non capisci più i popoli per i quali la grande carestia negli anni 30 o l'aggressione nazista al paese sono ancora cose importanti, fondanti, che scatenano riflessi condizionati nella gente, no? Noi questo non lo capiamo più e invece bisogna saperlo per provare a capirci qualcosa.